Sharebooks e l'arte dell'editoria indipendente. Un viaggio tra le sfide della distribuzione e la voce degli editori.
Ciao, benvenuti. Ciao. Io sono Chiara e siamo qui con Balena Gobba. E è la prima volta che venite a Sharebooks, quindi se vi va di raccontarci un pochino come nascete e come mai.
Allora, grazie intanto dell'invito, siamo particolarmente contenti di essere qui. E come nasciamo? Noi nasciamo nel 2020, quindi in piena pandemia, quindi coerentemente con il nome di Balena, sempre sull'orlo dell'estinzione, direi. E quindi, diciamo, è stato un esperimento, una sperimentazione nata da tre donne in un momento un po' difficile della loro vita, per cui c'era spazio, si era creato spazio dagli impegni del periodo, e allora l'abbiamo voluto riempire con un pensiero felice, che è la nostra casa editrice per albi per ragazzi, essenzialmente. Noi facciamo albi illustrati e con un occhio anche alla qualità, nel senso che l'idea era quella di pescare una serie di leggende, insomma, di non fare cose commerciali, ma andare proprio a cercare qualcosa che rimanesse nell'immaginario dei ragazzi, dei bambini. Quindi abbiamo cominciato con delle favole, con delle leggende antiche, ripescate anche sperimentando in forma linguistiche particolari, come la ballata, la poesia, insomma, ecco. Diciamo, abbiamo scelto proprio di essere particolari, ecco, in questo senso. Poi nel corso del tempo è cambiata, perché l'editoria, soprattutto per ragazzi, diciamo, ecco, ti mette molto alla prova, diciamo così, per sopravvivere. Ma questo non ci ha impedito comunque di trovare tantissimi illustratori. Noi ci siamo dedicati soprattutto ai giovani, all'esperimentazione. Abbiamo continuato, insomma, un po' con quest'idea folle della sperimentazione, che però secondo noi ha anche pagato, perché credo che riusciamo a dare agli albi illustrati per ragazzi qualcosa di diverso. Ecco, insomma, spero che lo confermino anche sia i nostri autori, ma anche i nostri lettori, che insomma vedo che ci seguono anche in maniera molto affettuosa, inaspettatamente, ecco, direi anche molto affettuosa. La cosa che ci caratterizza negli ultimi anni, noi abbiamo cercato di fare anche, di avere molta attenzione all'aspetto ambientale, per cui al chilometro zero, di non mettere plastica nei nostri libri, usare gli inchiostri alimentari, diciamo, con quest'idea che il libro debba essere qualcosa che fa parte, no, del ciclo vitale in tutti i suoi aspetti. E questo ovviamente ci ha messo anche un po' in crisi, perché i costi del dopo pandemia hanno un po' penalizzato. Però noi pensiamo che la dimensione artigianale che ci ha caratterizzato fino adesso riesca poi invece a garantirci una qualità, un altro tipo di qualità, che appunto non scende a compromessi con l'aspetto commerciale. Insomma, è un po' difficile, faticosissimo, però penso che forse questo è il momento proprio anche culturale adatto per riprendere una dimensione che sia invece più vicina a noi, magari meno commerciale in senso brutto del termine, non perché il termine commerciale di per sé abbia un aspetto negativo, ma chiaramente noi non facciamo salsicce, quindi insomma dobbiamo anche avere un'attenzione, secondo me, un po' diversa.
Certo, anche perché essendo nati nel 2020, quindi questo è un momento catartico per l'editoria, dal 2020 adesso stiamo vedendo un cambiamento radicale, penso anche nella proposta dei libri, sia commerciali che non. Innanzitutto complimenti per le illustrazioni, sia guardato nel sito che ieri, è veramente, veramente molto molto belle.
Grazie.
Molto particolari. E ho visto che, diciamo, la tendenza che avete è proporre cose un po' noir, un po' gotiche, con questi disegni molto introspettivi, molto belli, e mi chiedevo se fosse dettata da un buco del mercato editoriale o proprio da una vostra passione personale.
Allora, in realtà io sono sempre stata una ragazzina disadattata, nel senso che io amavo moltissimo gli horror, venivo da una famiglia molto borghese, quindi questo fatto che io amassi moltissimo gli horror, ma anche una musica come era magari quella metal, il dark metal, cioè il death metal, queste cose così, e i miei genitori mi guardavano un po', insomma, pensando di voler coinvolgere qualche esorcista. In realtà invece io insegno a scuola, so che esiste appunto una serie di umanità che ha bisogno di dar da mangiare ai propri demoni qualcosa in maniera completamente anche pacifica, insomma, ecco, senza essere. E questa esigenza di poter trovare all'interno della nostra casa editrice anche uno spazio dedicato a questo risponde a, sì, secondo me, un vuoto all'interno del mercato, ma anche un po' di conoscenza intima di che cosa vuol dire oggi essere adolescente. Non perché appunto non fosse così anche alla mia epoca, insomma, sono molto più vecchia di voi, quindi è chiaro. Però oggi in particolare, dove magari i manga la fanno un po' da padrone, dove certe tematiche magari sono un po' sfuggite anche all'attenzione del mercato italiano, mentre invece, insomma, abbiamo autori molto bravi, illustratori bravissimi, che possono essere veramente un'alternativa valida anche al mercato giapponese, alle proposte giapponesi, ecco. E noi puntiamo molto su quelli, sui giovani talenti, perché veramente ce ne sono di grandissimi se si dà soltanto lo spazio di sperimentare, quindi se si rinuncia all'idea di dare direttive troppo stringenti, che capisco che è un rischio, ma insomma vale la pena, secondo me.
Sono assolutamente d'accordo, anche perché vedendo quello che viene proposto a sia i bambini che ai ragazzi adolescenti, tendenzialmente si dà poco spazio al loro mondo interiore, si dà tanto per scontato che i ragazzi non abbiano questa grande voglia di scoprirsi e scoprire, e quindi vengono proposte cose che spesso non vanno neanche alla ricerca di questo mondo. E a proposito, domani parlerete di un libro, se volete un po' raccontarcelo, se volete farci un'anteprima.
Sì, intanto io mi presento, sono Giovanni Berton, sono un illustratore per Balena Gobba, a volte anche autore, e il libro che presenteremo domani è Mad Men, è un libro che è nato da un seme gettato nel 2020 durante una collaborazione che ho avuto con il Museo della Maschera Amleto Donato Sartori di Abano Terme, con il relativo Centro Maschere. E il libro appunto si ispira a una maschera che arriva da molto distante, dalla Papua Nuova Guinea, ed è una maschera degli Asaro Mad Men, appunto. E, secondo la leggenda, questa tribù, fuggendo da una tribù avversaria, si è gettata nel fiume Asaro, e i guerrieri ne sono riemersi ricoperti di argilla bianca, che asciugandosi sulla pelle dava l'idea della pelle in putrefazione dei defunti. In questo modo sono riusciti a mettere in fuga la tribù avversaria, e da allora celebrano ogni anno questo avvenimento, costruendo queste maschere di argilla a casco che coprono interamente la testa, e coprendosi interamente la pelle di argilla bianca, e inserendo alle dita bastoncini di bambù che suonano come le ossa dei morti. E il libro parla della paura, è stato scritto e poi illustrato in un momento in cui avevo paura, e parla di un modo per affrontarla, per esorcizzare questa paura, attraverso un viaggio notturno che fa il protagonista, questo bambino, che anche lui arriverà a un fiume e scoprirà un modo per appunto spaventare la paura.
Complimenti, veramente. Grazie. Molto bella la storia.
Grazie.
E è raro trovare questa tipologia di narrazione, quindi veramente ancora complimenti. Siamo arrivati all'ultima domanda, ed è una domanda che stiamo facendo a tutti gli editori, tutte le case editrici, e riguarda, diciamo, un'inchiesta complessiva. Quello che affermano i principali analisti del settore è un'editoria trainata da pochi grandi gruppi che si spartiscono sia il mercato delle pubblicazioni sia quello della distribuzione. I grandi gruppi controllano più del 60% dell'intero mercato, ma anche nella parte restante sono pochi i soggetti editoriali che la fanno da padrone. Per far sì che i propri libri arrivino sugli scaffali delle librerie, le case editrici fondamentalmente devono stabilire un accordo con un distributore, ovviamente. Come vi districate all'interno di questo complicato mondo, e qual è la vostra esperienza personale in quanto anche casa editrice nata da pochi anni?
Allora, è evidente, diciamo, bisogna capire che cosa uno si aspetta dalla casa editrice, nel senso che se uno vuole arrivare ovunque, o ti metti, come faceva all'inizio Iperborea, su una macchina e ti vai a girare l'Italia da solo e ti scegli tu le librerie, decidi di avere un contatto personale che paga sempre, nel senso che effettivamente quando diventa un rapporto personale la libreria è affidabile, eccetera. Se invece il tempo per far questo non c'è, non, se uno non ce l'ha, e a volte la libreria è in difficoltà, perché diciamo che in questo panorama che ha colpito sicuramente le case editrici, ha colpito in maniera anche maggiore le librerie, perché hanno delle spese vive e costi fissi che magari la casa editrice può non avere, nel senso che io lavoro nello scantinato di casa e per me quella è la sede, mentre invece la libreria ha tutta una serie di costi che deve per forza sostenere, perché ha contatto con il pubblico in maniera continua, e lì la sua, diciamo, la sua anche capacità poi di essere di successo, di attrarre persone. E la libreria magari non ti paga i tuoi libri, e se questo avviene, diciamo, appoggiarsi a un distributore diventa utile, perché ti permette di avere invece quell'anticipo coperto anche se la libreria non paga il distributore. È ovvio però che se il distributore si prende il 60% del prezzo di copertina, è chiaro che non, cioè, fai fatica, no? A meno che non fai vendite dirette. Ora, io ho una mia idea un po' militante su questa cosa, nel senso che secondo me c'è una dimensione della casa editrice che in realtà potrebbe dovrebbe portare le piccole case editrici a consorziarsi e magari abbassare i costi promuovendo una distribuzione ad hoc, diciamo, prendendo, magari investendo tutti, ma purtroppo non è al momento, anche se quest'idea viaggia, ma non riesce a trovare il giusto coraggio. Oppure l'unico altro modo per sopravvivere è abbassare i costi, quindi comunque fare massa critica e chiedere accordi quadro per il prezzo della carta, per la tipografia. Anche su questo purtroppo sì, tutti dicono di sì, ma poi è difficile che ci si voglia esporre. Ora non so se questa è una domanda che lascio aperta, non so se chi è coinvolto nel mondo dell'editoria, essendo un po' privilegiato, perché voglio dire, hai possibilità di non dover guadagnare, e questo è un punto, no? Perché il libro non è un bene primario, purtroppo, dico, perché insomma dovrebbe esserlo. Quindi non so se non c'è, cioè se noi continuiamo ad accettare di sopravvivere anziché consorziarci e proporre un'alternativa. No? Come noi che siamo facciamo Albi Illustrati, andiamo a Bologna perché pensiamo sia una vetrina, però forse avrebbe senso fare un controfestival, nel senso che ci affamano, è assurdo che non abbassino i costi su questa cosa qui. Diciamo che, ecco, bisognerebbe un po' forse intanto riconoscerci, guardarci in faccia, dice siamo noi, siamo noi, possiamo forse anche farlo, quanti siamo, contarci, vedere se si riesce a fare una rete di piccole case editrici, diciamo, che vogliono veramente cambiare qualcosa. Ecco, non so, è una domanda aperta, però non so.
È una domanda in realtà che è talmente tanto aperta che poi cede a mille tipologie di interpretazione, però fare rete in qualsiasi tipo di campo è importantissimo, soprattutto quando tra case editrici indipendenti ci si deve aiutare, riconoscere e sopravvivere ad un mercato che tende a massificare senza dare spazio all'individualità delle varie case editrici. Quindi capisco che anche la mia domanda fosse abbastanza aperta. E
diciamo che non tutte le case editrici poi hanno reagito allo stesso modo, c'è anche chi ha scelto, diciamo, di polarizzare per esempio gli acquisti delle librerie, magari con una serie di iniziative, diciamo, ci sono alcune case editrici che quindi hanno addirittura acquistato in vario modo alcuni spazi all'interno delle librerie, e questo ovviamente toglie spazio alle altre piccole. Quindi, diciamo, è un problema quello del... Probabilmente bisognerebbe fare una conta anche di quelle librerie che si ritengono davvero indipendenti. Ecco, non lo so.
Ecco, noi speriamo di poter dare spazio a questa tipologia di edizioni, di case editrici. Sharebooks è da sempre, dalla sua nascita, casa per l'indipendenza. E intanto grazie mille per essere sia
davvero
qui in questi giorni e per aver fatto questa chiacchierata, e vi aspettiamo anche il prossimo anno.
Grazie, accettiamo volentieri.
Sharebooks e l'arte dell'editoria indipendente. Un viaggio tra le sfide della distribuzione e la voce degli editori.